Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sul letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati. Alcuni scribi dissero tra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile? Dire ti sono riperdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono presi da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parola del Vangelo, Vangelo dei nostri peccati.
Il tema dell'amore è il tema essenziale quando parliamo di Dio, che per definizione è amore, ma il tema della misericordia è il tema di Dio ravvicinato a noi, il Dio che soccorre, che si prende cura degli uomini, che non vuole che si perdano per tutta l'eternità. Allora, il tema della misericordia è il tema ricorrente nella preghiera, perché quando preghiamo la prima intenzione è quella di lodare Dio per la sua giustizia, la sua santità, perché ci ha creati, perché provvede alle necessità degli uomini, perché ha parlato ad essi del suo amore. Ma quando trattiamo il tema della misericordia ci rendiamo conto che Dio interviene, non solo guarda dal cielo e custodisce, ma interviene e libera. E questa liberazione avviene per mezzo di due elementi. Il primo è che Dio si fa conoscere a noi. Il secondo è che Dio perdona i nostri peccati. Abbiamo ascoltato il racconto di Abramo. Amava il Signore. Abramo è stato scelto da Dio proprio perché il suo cuore era il cuore di un uomo giusto. Aveva il timore di Dio e il rispetto del prossimo. Ma che significa timore di Dio? Paura? No. Timore di Dio significa che tanto noi lo conosciamo e lo stimiamo, che mai ci permetteremmo di commettere un'offesa contro di lui. Ora, vanno assieme il discorso che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Matteo, il paralitico che viene presentato a Gesù perché sia guarito, e invece Gesù lo lascia malato com'è, paralitico com'è, però gli dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Sembrerebbe una parola inutile quella di Gesù, perché chi vede quando il peccato afferra l'anima e la fa a pezzi, per capirci, la ferisce profondamente, ne impedisce il raggiungimento dello scopo, che è quello di andare a Dio, e quando invece nell'anima c'è la presenza di Dio, c'è l'amicizia di Dio e c'è la grazia di Dio, c'è la sua santità trapiantata nell'anima. Chi può distinguere questo? Ci vuole l'occhio di Dio. E chi può liberare un'anima dal peccato che è l'offesa contro Dio? Non può essere nessun altro all'infuori di Dio stesso. Gesù, che è uomo Dio, pronuncia la parola giusta. Gli portano un malato che è paralizzato nel corpo, ma quello è ancora più paralizzato nell'anima. E a Dio interessa prima di tutto l'anima, che è la parte creata da Lui e infusa nell'uomo, e poi che è la parte immortale che vivrà in eterno, e se la sua destinazione sarà quella del paradiso sarà felice eternamente, ma se il contrario sarà infelice eternamente. Ora Dio, che è padre, è sensibile alla sorte degli uomini. La prima cosa che fa Gesù: ti sono rimessi i tuoi peccati. Vi annoiate, vi distraete. Guardate che tutti noi abbiamo bisogno di questo intervento di Dio. Non solo, ma ha detto Gesù: a chi li rimetterete saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Comunque, riconciliare il peccatore con Dio è opera di Dio. Quando non c'è intenzione di abbandonare il peccato, che succede? Quel paralitico che portava il peccato, e quindi era paralizzato anche spiritualmente, è chiaro che si era disposto a tutto, non pensava nemmeno lui alla sua anima, ma al suo corpo sì. Beh, portatemi, mi guarirà. Sì, è stato guarito nel corpo, e quello è stato un motivo di grande consolazione per lui. Però, essendo stato guarito prima ancora nell'anima, la sua consolazione era ancora più grande, perché si sentiva dentro di nuovo libero, provava la pace, come quando il sacerdote alza la mano e dice: ti assolvo dai tuoi peccati. Quello è il momento della pace, se distinguiamo il peccato, la grazia, l'amore di Dio, l'inferno, il paradiso. Se poi è tutto piatto, andiamo perché è Pasqua, perché si usa, perché me lo comandano, perché è scritto che devo farlo, allora è una formalità. Formalità non cambia nulla, ci lascia come siamo. Allora ecco, Abramo deve sacrificare il figlio, quindi fare del suo figlio unigenito, amato, così gli dice l'angelo, l'amato, l'unigenito, fare un sacrificio, è una vittima scelta da Dio. Ma quanto mai Dio sceglie le vittime umane? Però attenzione, siccome l'uomo ad offendere Dio deve essere l'uomo a partecipare, a concorrere al perdono. E come si fa? Possono offrire sacrifici di animali e li offrono. Dio l'ha chiesto e lo fanno questo. Ma siccome offendere Dio non è l'animale, ma è Dio, come fa l'uomo? Allora sacrifichiamo il figlio unigenito, il figlio più caro, quello che tu ami. Sembra che così debba essere. E allora, sul monte Moria sta per avvenire questo sacrificio. Appena Abramo alza il braccio, lo chiama ripetutamente: Abramo, Abramo, come fate voi quando una cosa la volete far arrivare in tempo a chi state chiamando? Eccomi, non toccare tuo figlio, non fargli del male. È lì l'animale da sacrificare. Però Dio ci ha insegnato una cosa, che se lui volesse chiederci il sacrificio umano, noi dovremmo comunque dirgli sì. No, Dio ci risparmia questa umiliazione, questo dolore. Lo risparmia a noi uomini perché non lo risparmia a se stesso. Chi è Gesù Cristo che viene a caricare su di sé i peccati del mondo? Chi è? È il Figlio unigenito eterno di Dio Padre. E quando Dio, chiaramente, è dall'eternità in comunione col Figlio, e il Figlio capisce qual è il desiderio del Padre, la Bibbia dice: ecce ego, mitte me, mandami, faccio io. E allora, Dio Padre è, così, tanto per capirci, per chiarezza, l'autore della creazione, ma la creazione dell'uomo è la parte più nobile di tutto il creato. L'uomo si ritrova in peccato contro Dio, allora il Verbo di Dio fatto carne dovrà restituire la libertà dal peccato all'uomo e aprire il paradiso chiuso a causa del peccato a tutta l'umanità. E questo lo fa Gesù venendo a morire. E non solo Gesù si sottopone alla morte, ma accetta di morire condannato dagli uomini, non che muore come tutti gli uomini, condannato e accusato del reato più grande, la bestemmia contro Dio. Adesso tenete voi il filo della logica, quanto è orribile questo comportamento umano. Questo è il comportamento degli uomini e Dio non si tira indietro. Gesù Cristo va e accetta e compie la redenzione. Allora il creato torna ad essere ricreato, è creato una seconda volta. La redenzione è il rimettere sulla strada dritta verso Dio l'umanità e ottenere che Dio Padre, dopo aver sacrificato il Figlio, non sacrifichi più l'umanità. È un sacrificio, una volta, è morto per sempre Gesù. Chi compie questo sacrificio? Gesù in persona nella sua morte. Ma dovendo ripetere questo sacrificio, perché l'ha voluto lui, continuamente, la Chiesa, a chi deve affidare questo ministero dell'offerta sacrificale del Figlio di Dio, che ha detto farete questo in mia memoria? Proprio gli Apostoli. Quindi nel momento in cui Gesù istituisce l'Eucaristia, la presenza reale del suo corpo nel pane e nel vino, istituisce anche il sacerdozio. Quindi il ministero sacerdotale nasce nell'ultima cena, il Giovedì Santo. Il sacerdote, sommo sacerdote, nell'Antico Testamento veniva eletto per un anno dal Sinedrio. I sacerdoti erano per discendenza tali, la tribù di Levi, uno dei 12 figli Ecco, allora questo significa che loro erano autorizzati per discendenza. I Leviti compivano i sacrifici, la gente li portava e loro li compivano. Compivano anche l'olocausto, vi ho spiegato la differenza. Nell'olocausto non deve rimanere niente. Se hai sacrificato un agnello non puoi mangiare un pezzetto, l'olocausto è tutto da bruciare. Gesù Cristo ha subito l'olocausto, non il sacrificio, non è, ha dato una parte di sé, un po' di dolore, un atto di umiliazione, ma è stato sacrificato tutto, nella dignità, nella verità, nell'onore, nell'amore, nel dolore. Tutto Cristo è sacrificato. Quando noi offriamo Gesù al Padre, come agnello che viene sacrificato, ecco l'agnello di Dio, allora lo dice Isaia, che viene sacrificato come l'agnello, che tace di fronte a chi lo tosa, a chi lo uccide, è lì. E Gesù accetta questo, anzi lo vuole. Il sacerdote che viene per questo chiamato e consacrato, ripete questo sacrificio, che passa prima che per l'immolazione, cioè la consacrazione, immolazione perché il pane diventa Cristo, il sangue diventa il vino, il suo sangue, c'è l'intenzione del sacrificio, lo facciamo perché lo vogliamo e secondo un'intenzione particolare. Può essere l'intenzione per un defunto, può essere in onore della Madonna, dei Santi, degli Angeli, può essere qualunque intenzione che noi conosciamo nella Chiesa. Può essere per allontanare un temporale che distrugge, per un terremoto, tutte le intenzioni. E le intenzioni vengono proclamate all'inizio, già l'abbiamo proclamato. Quando io ho detto per intercessione di Santa Elisabetta del Portogallo, noi abbiamo proclamato l'intenzione di questa messa, di questo sacrificio, in onore di questa santa, vissuta dal 1271 al 1366, una santa, è vissuta per mettere pace in famiglia. Pensate, aveva due figli sempre in lite fra di loro, uno prendeva una parte del popolo, costituiva un esercito, l'altro un altro esercito, e lei vestita di nero correva a placare l'uno, a fermare l'altro. Insomma, una vita terribile. Perciò abbiamo detto: Signore, insegnaci ad essere custodi della pace come lei. Ecco un'intenzione. Nell'offertorio cosa avviene? Qui terminiamo perché il tempo se ne va. Avviene proprio quello che significa la parola offertorio. C'è o la proposizione del pane e del vino che viene offerto, o la benedizione e poi la consacrazione. Abramo, dopo la guerra in cui vinse le città, tornò e Melchisedec, il sacerdote, offrì il sacrificio e diede il pane della proposizione da mangiare ai soldati di Abramo. Non lo poteva fare perché era benedetto e non si poteva toccare, ma il sacerdote l'ha preso e lo ha dato. Poteva farlo, aveva l'autorità per farlo e conosceva l'onestà, la fede di Abramo, quindi l'ha voluto premiare così. Pane della proposizione, proposto perché viene posto in mezzo sull'altare. Poi c'è il pane della benedizione. Voi seguite la messa sempre, no? Con attenzione. Cosa dice quando prende l'ostia sulla patena? Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi cibo di vita eterna. È il Vangelo. E poi il vino. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi bevanda di salvezza, cibo di vita eterna e bevanda di salvezza. Qui Da questo punto siamo partiti ieri mattina, a questo punto ci fermiamo questa mattina. Abbiamo dovuto fare un passo indietro. Comunque, ecco, pane benedetto, perché noi benediciamo Dio, benedetto sei tu. Non dice il sacerdote benedetto questo pane, è già il pane della benedizione, però con quel pane in mano benedice Dio, perché poi lui ne farà cibo di vita eterna. Questo lo può fare solo lui, e lo chiediamo, e lo farà. Allora, offertorio e consacrazione sono i due momenti strettamente collegati, tant'è che se voi perdete l'offertorio, già la messa la prendete a metà. Se poi perdete la consacrazione, allora non avete partecipato alla messa, dovete ricominciare da capo. Ma passa per la benedizione, giunge la consacrazione e finisce nella consumazione, quando noi lo riceviamo e rispondiamo al sacerdote o a chi, ministro che ci consegna l'Eucaristia, amen. Corpo di Cristo, amen. Sangue di Cristo, amen. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme.